Un grande dirigente con noi.
Al quale io però stamani avevo già chiesto il parallelo su Gudmundsson.
E là glielo richiediamo.
Direttore Pietro Lo Monaco, ben trovato, direttore.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
Caro io gliel'ho già detto che qui abbiamo perso la festa per Gud.
No. Ma io dico ogni tanto. Viva Dio, che venga, che ben venga a perdere la testa, perché mangi tanti bocconi amari, al momento che c'è un poco di entusiasmo, l'entusiasmo bisogna soffiarci sopra affinché si alimenti sempre di più. Guardate che poi le vittorie agli ultimissimi secondi sono sempre le più belle.
Sì,
e
sì.
Poi dopo, anche se su calcio di rigore ha fatto gol il giocatore che mancava, è entrato ed è giusto che crei entusiasmo. Ecco, secondo me l'entusiasmo va cavalcato.
Nella
speranza, e chiaramente chi di dovere, chi fa analisi, non può farsi trascinare da una cosa del genere, no? Deve fare le analisi,
certo.
Le analisi serie. La Fiorentina ha un buon tridente d'attacco, ma se Colpani riprende ad essere il Colpani ammirato lo scorso anno, se Kin continua a mantenere, diciamo così, questo trend positivo che sembra che voglia realizzarsi, e il recupero di Gudmundsson, che è un giocatore di un certo spessore, senza scomodare paragoni irriverenti, perché è sicuramente un giocatore di spessore. La Fiorentina ha un buon tridente, purtroppo i problemi li conoscono tutti, sono annosi, no?
Sì,
riguardano la linea difensiva, che da sempre ha qualche problema, qualche carenza. Però io dico che la Fiorentina si è mossa bene, ha preso un allenatore giovane, un allenatore che ha delle buone qualità, diciamo così, ha dato anche una sistemata a determinati contratti, ha ringiovanito anche la squadra, butta dentro anche dei giocatori del vivaio. Beh, secondo me la strada è questa.
Guarda direttore, c'è, al di là delle valutazioni personali di ognuno di noi e di voi, c'è il fatto che Daniele Pradessi è tornato a gestire in prima persona il mercato, porta una linearità di comportamento. Poi, per carità, ci sono quelli più bravi, quelli che hanno più idee.
È riconoscibile
in De Gea, vi ricordo Ribéry, è riconoscibile nella ricerca di un certo tipo di centrocampisti, come ha fatto a suo tempo, è riconoscibile.
Che è un'operazione
ora,
da Pradè.
Torno però a quello che è il punto di partenza di questo dibattito della Fiorentina, che è la difesa. Allora, prima di tutto ti chiedo, ma a prescindere da quanto è costato, perché Pongracic una cosa è sicura, è costato troppo. È un capolavoro di Corvino e è stata una scelta, io penso, un po' frettolosa della Fiorentina, che però doveva vendere Milenko. Insomma, c'era un giro di procuratori Ramadani che doveva anche risolversi in una certa maniera. Però a me non interessa quanto è costato Pongracic, non me ne frega assolutamente niente. Io chiedo all'esperto di calcio la sua valutazione di Pongracic.
Guarda, io al di là delle chiacchiere da mercato, perché poi alla fine hai detto bene quando hai fatto la preparazione alla domanda, ognuno fa le valutazioni proprie, poi le valutazioni sono sempre soggettive, purtroppo queste sono cose che vanno messe in preventivo, no? Quante, diciamo così, idee non si concretizzano per valutazioni sbagliate, tantissime. La Fiorentina ne ha qualcuna pure internamente, no?
Certo.
Il Beltran preso nel momento in cui uno dei dirigenti era un argentino, conoscitore del campionato argentino, preso come punta centrale, beh, quella è una topica grossa.
Io ti devo dire, direttore, che informalmente, quindi non dal diretto protagonista, ma informalmente quel dirigente mi ha fatto sapere che non l'ha preso lui, ma l'ha preso il suo direttore insieme a un procuratore, mentre lui dice che ha preso Infantino. Ma comunque, voglio dire, questi sono...
Ecco, voi avete fatto il nome di Infantino, valutazioni, no? Le valutazioni che poi si fanno, che sono sempre soggettive.
Certo.
Io continuo a dire, io che conosco bene il ragazzo, E vi dico che un ragazzo che non ha avuto le opportunità e non ha avuto chi credesse in lui, e quindi succede, ma succede.
Ma queste sono cose che capitano.
Quindi Infantino poteva essere un valore e non lo è stato. Proprio perché alla fine, se tu lo bruci subito e lo metti subito da parte perché non ci credi, chiaramente, soprattutto quando si è giovani, si spegne subito.
No? Non c'è dubbio, ma di Infantini, di casi Infantini ce l'hanno tutti.
Madonna.
Quindi ce l'hanno tutti, perché quindi, come mi avete insegnato voi, chi fa il vostro lavoro è bravo chi sbaglia meno, non chi non sbaglia mai. Quindi questo,
il problema è che si è trovato dove mandarla a giocare.
Ragazzi, quando si fanno le valutazioni, quando si prendono i calciatori, non si prendono solamente per il valore tecnico. Si prendono tenendo presente quelli che sono i programmi societari, tenendo presente quella che è la rivalutazione possibile di un calciatore. Quindi anche là devi scommettere, lo prendo a uno e devo essere in grado poi di valutarlo, certo, di valorizzarlo bene e rivenderlo a tre e portare delle plusvalenze che sono buone per la vita della società. Sono tante valutazioni che si fanno, quindi quando tu vai a prendere un giocatore, il costo, quando è esagerato, diventa tutto più difficile, perché poi ammortizzare determinate spese grosse non ce la fai, soprattutto se l'allenatore di turno non lo valorizza, non ritiene che sia un giocatore che faccia al caso suo, e diventa tutto difficile. Quindi gli investimenti si fanno, ma a ragion veduta e mirati.
Certo. Non c'è dubbio, però non mi ha risposto su Pongracic.
Faccio una premessa. Non mi piace parlare di giocatori di cui non ho un'idea bella, chiara, netta. Quindi ecco perché non.
Quindi ti riservi di valutarlo, va bene?
Assolutamente.
Ti riservi di valutarlo, perché ripeto, ci sono un paio di due o tre giocatori. Tutti gli acquisti sono preziosi, ma ci sono in questa Fiorentina due o tre giocatori e sono determinanti. Cioè, se la Fiorentina non ha trovato il centrale giusto, lì c'è un problema che diventa ancora più grande, ovviamente. Perché,
però è un problema, scusate, no? Il problema se lo porta dietro da tanto.
Sì, sì.
È un problema che deve avere la precedenza, o doveva avere la precedenza rispetto ad altre situazioni, no?
Certo. Cioè,
la Fiorentina fa la sua figura, un giocatore normale, fra virgolette, come quarta. E la Fiorentina la domanda se la deve porre. Posso e devo avere di meglio,
certo,
per migliorare il reparto, no? Ed è un problema che, come accennavo prima, esiste da parecchio, non è nato ieri mattina, e quindi il mercato ti propone tanti giocatori. Preferisco fare un'operazione un pochino azzardata in mena e investire qualcosa di più su un centrale importante, sicuro, certo, che può migliorare il reparto.
Certo.
Direttore, come valuta? Perché la Fiorentina, quando abbiamo chiesto un po' di spiegazioni al mercato difensivo, si è detto: beh, comunque a gennaio arriverà Valentini. È un inserimento che può già funzionare. Ed è arrivato anche Moreno.
Guardate, è una risposta. Valentini è un buon giocatore. Valentini ha una buona cifra fisica. Valentini è un difensore 2001, è un difensore che può avere sicuramente una ottima prospettiva, per com'è, però vi dico anche i contro. Allora, la Fiorentina quanti difensori di piede sinistro c'ha?
Tanti.
Valentini è un piede sinistro,
è vero,
certo.
Io ho visto inizialmente la Fiorentina giocare nella linea 3 con due difensori centrali di piede sinistro. Ragazzi, faccio
tanti,
fatica,
sì, certo. Cioè,
si fa fatica ad accettarle, tanti, perché purtroppo è inusuale questa cosa qua, sì, i giocatori, sì, devono essere valorizzati per quelle che sono le proprie caratteristiche, no?
Certo, assolutamente, assolutamente.
Se io un centrodestra lo metto col piede sinistro, divento sicuramente dei problemi. Allora dico, se in questo momento si vuole spacciare per Valentini come il difensore che arriva e ti lascia a bocca aperta.
No, ma non è possibile, è fantascienza.
È sbagliato.
Cioè, io aggiungo il fatto che questo giocatore praticamente non giocherà, arriverà a Firenze non giocando da 9-10 mesi. È un giocatore che deve capire che mondo è arrivato.
Ma poi va in concorrenza.
Passarella ci ha messo 6 mesi per capire il calcio italiano.
Ma per favore, vi voglio bene, dai. No, ma non nominate il nome di Passarella.
Ma io ti dico, perché è un mio carissimo amico, Daniel Passarella ha impiegato 6 mesi. Un ragazzo che arriva qua e se ho 10 mesi e non gioca, ma Valentino lo valuterai l'estate prossima.
Certo. Cioè, però voglio dire, avete nominato Passarella, ragazzi, uno dei più grandi centrali del mondo.
No, ma faccio per dire, chi si aspetta qualcosa a questo ma trova difficoltà Moreno, perché ragazzi ancora non abbiamo visto campo. Allora, coi problemi che ha la Fiorentina, se Palladino avesse individuato un qualcosa di pronto in Moreno,
forse
l'avrebbe fatto
messo,
giocare almeno uno speaker. Cioè, ci vuole, con chi arriva da quel mondo là, ci vuole pazienza,
io dico, Valentini rientra sicuramente nella sfera dell'investimento di prospettiva, ma se uno pensa che Valentini, pronti via, arriva e lascia tutti a bocca aperta e risolve il problema, secondo me è un ottimista esagerato.
Sì, no, ma guarda che non arriva questo messaggio dalla Fiorentina, perché lo sanno benissimo loro. Te invece hai fatto un riferimento su un giocatore, caro direttore, che io fatico a leggere, che è Colpani. Allora, mi piaceva da morire l'idea Colpani, io non è che l'ho visto tante volte giocare e soprattutto non mi sono mai vantato, né mai mi vanterò di essere un intenditore di calcio, però io parlo con gente di calcio, insomma mi avevano raccontato tante belle cose di Colpani e ancora oggi tante mi dicono di avere fiducia in Colpani. Allora ti chiedo, questa difficoltà che ha oggettiva questo ragazzo in lenta ma molto lenta crescita è più dovuta secondo te a un problema di salto di livello?
Un peso specifico di maglia. Vi faccio un esempio. Anni fa io avevo un giocatore che con noi, che in una piccola società di Serie A faceva stravedere, ma non un anno, per 3 anni di seguito. Tant'è che avevo diverse società dietro. A un certo punto è andata la Juve e mentre era insostituibile anche Zoppo a Catania, la Juve si è perso, perché la maglietta della Juve pesava molto ma molto di più della maglia del Catania. Tante volte i giocatori non hanno le spalle così forti da sopportare magliette che pesano un po' di più. Però dico, bisogna dargli anche un attimino di tempo.
È quello che sta facendo Palladino, Palladino lo fa
perché
giocare,
lo conosce, l'ha avuto.
Bravo. Palladino sta facendo giocare sempre titolare un giocatore, credimi, che in questo momento non ha dimostrato questo valore.
Ed è la fortuna di Colpani ed è la fortuna anche della Fiorentina se Colpani si risveglia e comincia a sfoderare le prestazioni che sono in linea col suo valore. Ma se avesse trovato un altro allenatore che, pronti via, alle prime esperienze negative lo posava,
lo perdevi,
avrebbe perso un investimento importante.
No, non c'è dubbio.
Cioè, quindi Colpani, guarda, ha dalla sua una cosa importante, che al di là delle qualità tecniche è un giocatore intelligente, è un giocatore che quindi...
Ma secondo te in un 4-4-2, 4-4-1-1 o un 3-5-2 lui può fare l'esterno? L'esterno a destra venendo dentro?
No, 3-5 diventa difficile perché l'esterno deve essere in grado di fare tutta la fascia e diventa difficile, però nel 3-5-2 con un centrocampo costruito con intelligenza, con un centrale basso,
a mezzala
sinistra, lui è nato mezzala sinistra,
ma ce l'ha
poi
la corsa per fare la mezzala, la resistenza.
Guarda, non ha lo strappissimo, ma chi ce l'ha dei centrocampisti in Italia? Però ha intelligenza tattica, capacità di inserimento da dietro, tecnica per poter dettare e l'assist e le conclusioni. Io vi faccio un esempio, ragazzi. È davanti agli occhi di tutti, tra l'altro a suo tempo un giocatore che avevo proposto anche agli amici fiorentini. Va bene, è un giocatore Kupp Meiners, è nato centrocampista centrale davanti alla difesa. E addirittura nella Z, che in Olanda hanno questa capacità, spessissimo, non una volta, due volte con l'emergenza, ma spessissimo ha giocato da difensore centrale in una difesa a tre. signori miei,
addirittura
Hofmeiners viene in Italia, fa il tre quarti,
mamma mia,
l'uomo ovunque, no. Ma perché? In virtù di un'intelligenza tattica mostruosa, per sì. me è uno dei centrocampisti più intelligenti da un punto di vista tattico che c'è in Europa. Lui è un mandolino che dove lo metti suona.
Sì, sì, no, impressionante. Pensa, addirittura la difesa centrale ha fatto lui. Centrale di difesa.
Assolutamente, andatevi a vedere le partite della Z un anno prima che tutti cominciassero a parlare. Ma difatti,
quando io, si
io,
dice,
io
no,
lo proponevo fantastico. Centrocampista centrale e all'occorrenza anche difensore centrale.
Quindi sì. questo doppio ruolo, questo come diceva il vecchio barone Lidl, sai cosa mi diceva? Quelli bravi giocano ovunque, non c'è problema perché sanno giocare a calcio, quindi non c'è problemi. Se deve fare il difensore fanno il difensore, se deve fare l'attaccante fanno l'attaccante, cioè dove va, perché hanno, sanno giocare a calcio.
Invece direttore, il nostro ascoltatore molto attento, cioè, un ascoltatore Yuri ci ha riportato lui a quel nome che ci ha fatto lei, Jorge Martinez, giusto?
Sì, sì. Sì, assolutamente sì.
Vedi, sai, noi siamo preparati.
Fra l'altro, fior di plusvalenza per il direttore su Martinez.
Ma non è l'unica.
Fatto solo...
Un discreto affare.
Non è l'unica, te lo posso garantire. Non è l'unica. Adesso, cioè, perché, va bene, sono uomini di calcio. Come ho detto, chi sa giocare a calcio può giocare in qualsiasi ruolo. I direttori che fanno calcio fanno sempre calcio. In questo senso, da direttore, siamo rimasti molto perplessi l'anno scorso per la scelta di Italiano quando disse calcio a rigore chi se la sente, e l'ha ribadito questo concetto Palladino dopo la partita contro la Lazio, dopo aver visto come Gudmundsson si è preso il pallone, lui stava a sentire Ken, non gliene frega assolutamente niente, aspettava solo che finisse, poi ha calciato il rigore. Ken che rivendicava il titolo comunque di essere stato il rigorista, ma è giusto dire il rigore lo calcia chi se lo sente?
No,
ecco,
no.
Oh, meno male.
Ma possibile, direttore,
la palla
sia...
perché Gudmundsson li ha sempre calciati i calci di rigore e ha voluto in quel momento ha voluto dire a tutta ferma, al di là dei rigoristi che fino ad ora c'erano e io non giocavo, anch'io tiro i rigori e quindi tiro io i rigori, quindi non è che se la sentiva. Gudmundsson è un rigorista, andate a vedere quante volte ha fatto gol dal dischetto. Quindi lui sa tirare i calci di rigore ed è sarà nel futuro un rigorista della Fiorentina, però in genere il rigorista viene designato
bravo.
Prima
oh,
il rigorista
meno male,
passa anche
ragazzi.
Attraverso delle esercitazioni, i grandi giocatori che calciano bene le punizioni dal limite, sa, quelli che fanno il giretto e la mettono sempre lì all'incrocio dei pali, passano ore e ore ad esercitarsi, quindi anche per il rigore è la stessa cosa, nonostante sembra sia una cosa di un'estrema facilità calciarli,
sì.
Invece è complesso perché davanti a un pubblico col risultato, con l'ansia del risultato, col portiere, quella porta ti sembra una porta di un metro e mezzo anziché una porta così ampia.
E a meno quindi... che non sia la nuova scuola degli allenatori.
No, non esiste,
che hanno,
scuola degli allenatori,
però,
dai,
hanno
via.
Un passato,
ragazzi,
da calciatori.
Non fate.
C'è, sono stati
c'è
in campo.
Il rigorista titolare, se il titolare non se la so. Sente, c'è il secondo,
ragazzi,
rigorista, se
Italiano
fuori,
fa così.
Due, c'è il terzo rigorista.
Italiano
dai.
Ha fatto così, Palladino ha fatto così, Fabregas dice così, perché magari sono stati in campo.
Ma se un giorno vedi due che
io
vanno di
contrario.
Corsa a pigliare il pallone perché chi prima arriva calcia il rigore.
Fabregas ancora è all'ABC del pallone da un punto di vista dell'allenatore parlo dal punto di vista della strada. Palladino idem con Patata, Italiano ha qualche esperienza in più, però voglio dire non andiamo a portare come esempi di guida queste cose che hanno poco a che vedere con le guide.
No, infatti. Direttore, come
grazie
sempre, un grandissimo
Lomora,
piacere.
Così.
Un abbraccio
a voi,
grande.
Buona trasmissione, un grazie. Saluto a tutti i tifosi viola, in bocca al lupo.